Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Ci accompagni, come dicevamo domenica, in questi giorni, la preghiera, perché possiamo vivere e agire sempre in quella carità che spinse il Figlio di Dio a dare la vita per noi.
Dal libro del profeta Ezechiele, capitolo 46. Così dice il Signore Dio: la porta del cortile interno, rivolta a oriente, rimarrà chiusa nei 6 giorni di lavoro. Sarà aperta il sabato e nei giorni del novilunio. Il principe entrerà dal di fuori, passando dal vestibolo della porta esterna, e si fermerà presso lo stipite della porta, mentre i sacerdoti offriranno il suo olocausto e il suo sacrificio di comunione. Egli si prostrerà sulla soglia della porta, poi uscirà, e la porta non sarà chiusa fino al tramonto. La popolazione del paese si prostrerà nei sabati e nei giorni del novilunio all'ingresso della porta davanti al Signore. L'olocausto che il principe offrirà al Signore nel giorno di sabato sarà di 6 agnelli e un montone senza difetti. Come oblazione offrirà un efa per il montone, per gli agnelli quell'offerta che potrà dare, di olio un hin per ogni efa. Nel giorno del novilunio offrirà un giovenco senza difetti, 6 agnelli e un montone senza difetti. In oblazione un efa per il giovenco e un efa per il montone, e per gli agnelli quanto potrà dare, d'olio un hin per ogni efa. Quando il principe entrerà, dovrà entrare passando per il vestibolo della porta e da esso uscirà. Quando verrà la popolazione del paese davanti al Signore nelle solennità, coloro che saranno entrati dalla porta di settentrione per adorare usciranno dalla porta di mezzogiorno. Quelli che saranno entrati dalla porta di mezzogiorno usciranno dalla porta di settentrione. Nessuno uscirà dalla porta da cui è entrato, ma uscirà da quella opposta. Il principe sarà in mezzo a loro, entrerà come entrano loro e uscirà come escono loro. Nelle feste e nelle solennità l'oblazione sarà di un efa per il giovenco e di un efa per il montone, per gli agnelli quello che potrà dare. L'olio sarà di un hin per ogni efa. Quando il principe vorrà offrire spontaneamente al Signore un olocausto o sacrifici di comunione, gli sarà aperta la porta rivolta a oriente, e offrirà l'olocausto e il sacrificio di comunione come li offre nei giorni di sabato. Poi uscirà e la porta verrà chiusa appena sarà uscito. Ogni giorno tu offrirai in olocausto al Signore un agnello di un anno senza difetti. Lo offrirai ogni mattina. Su di esso farai ogni mattina un'oblazione di un sesto di efa. Di olio offrirai un terzo di hin per intridere il fior di farina. È un'oblazione al Signore, la legge dell'olocausto perenne. Si offrirà dunque l'agnello, l'oblazione e l'olio ogni mattina. È l'olocausto perenne. Così dice il Signore Dio: se il principe darà in dono a uno dei suoi figli qualcosa della sua eredità, il dono rimarrà ai suoi figli come eredità. Se invece egli farà sulla sua eredità un dono a uno dei suoi servi, il dono apparterà al servo fino all'anno della liberazione, poi ritornerà al principe, ma la sua eredità resterà ai suoi figli. Il principe non prenderà niente dell'eredità del popolo, privandolo con esazioni del suo possesso. Egli lascerà in eredità ai suoi figli parte di quanto possiede, perché nessuno del mio popolo sia scacciato dal suo possesso. Poi egli mi condusse per il corridoio che sta sul fianco della porta alle stanze del santuario destinate ai sacerdoti, le quali guardavano a settentrione. Ed ecco, all'estremità occidentale, un posto riservato. Mi disse: «Questo è il luogo dove i sacerdoti cuoceranno le carni dei sacrifici di riparazione e dei sacrifici per il peccato, e dove cuoceranno le oblazioni senza portarle fuori nel cortile esterno e correre il rischio di comunicare la consacrazione al popolo». Mi condusse nel cortile esterno e mi fece passare presso i quattro angoli del cortile, e a ciascun angolo del cortile c'era un cortile. Quindi ai quattro angoli del cortile vi erano quattro piccoli cortili lunghi 40 cubiti e larghi 30, tutti di una stessa misura. Un muro girava intorno a tutte e quattro e dei fornelli erano costruiti in basso intorno al muro. Egli mi disse: «Queste sono le cucine dove i servi del Tempio cuoceranno i sacrifici del popolo». Parola di Dio.
Ecco, abbiamo visto, ci è sembrato abbastanza evidente nel capitolo 45, che tratta sia della divisione della terra, che è un argomento che poi viene ripreso, e poi vediamo ancora già nel capitolo 45 e anche nel capitolo 46 disposizioni per quel che riguarda il culto. Dico ci è sembrato che al centro ci fosse la preoccupazione che riguarda quello che Ezechiele chiama il principe, con espressioni anche molto esplicite come ai versetti 8 e 9 del capitolo 45: «Basta voi principi», eccetera. E cioè non solo la limitazione dei poteri del re, della regalità, ma anche chiaramente la desacralizzazione totale del re, il quale era una persona sacra. Veniva unto, anzitutto il re che viene unto, ecco, il sommo sacerdote lo troveremo poi unto, e quindi è anche il potere sul Tempio, perché è il re che costruisce il Tempio, è lui che ha anche funzioni sacerdotali, eccetera. Quindi noi vedevamo come questi aspetti sono del tutto rivoluzionari nel programma di Ezechiele. Ecco, vediamo oggi, mi sembra che anche il capitolo 46 abbia, almeno in una certa misura, quasi tutto il capitolo 46 abbia ancora questa tematica.
Infatti al versetto 10 dice: «Il principe sarà in mezzo loro, entrerà come entrano loro», cioè il popolo, «e uscirà come escono loro». Mi sembra un ridimensionamento molto importante di quella che è la figura del principe, che fra l'altro con questo eufemismo non viene chiamato neanche re.
Anche il versetto 18 riprende un po' quello che aveva detto già nel capitolo 45 con il basta. Difatti dice: «Non prenderà niente dell'eredità del popolo privandolo con l'erezione del suo possesso. Egli lascerà in eredità ai suoi figli parte di quanto possiede, perché nessuno del mio popolo sia schiacciato dal suo possesso. Cioè, lui deve fare in maniera che il suo popolo viva tranquillo.
Al versetto 20 dice: questo è il luogo dove i sacerdoti cuoceranno le carni dei sacrifici e non le porteranno fuori, per non correre il rischio di comunicare la consacrazione al popolo. E in un altro profeta, che però non sono riuscita a raccogliere le idee per ritrovarlo, c'è un ragionamento sulla comunicazione della consacrazione, un ragionamento un po' contrario. Dice forse che l'impurità si trasmette, ma la consacrazione non si trasmette. Non mi ricordo dov'è, c'è. Se questo, figlio dell'uomo, se questo tocca questo, lo renderà forse, non mi ricordo, se qualcuno mi aiuta a
ridere. Sì.
Non è Ezechiele, da qualche altra parte.
Forse Malachia?
Forse, ecco. Invece qui c'è una trasmissione della... un rischio di trasmissione della consacrazione.
O Zaccaria.
Cioè del, come abbiamo detto, del pericolo perché la santità in un certo senso sporca le mani, come si dice. Vabbè, io non so tanto andare avanti su questo discorso della purità e della santità. Certo, ciò che è mondo, no, vabbè, non lo so dire, quindi non mi addentro. Invece un'altra osservazione che faccio è quella su questi movimenti per cui chi entra da una parte deve uscire dall'altra. L'unica spiegazione che mi sono data è, perché mi è venuto in mente come fanno gli orientali, ma anche al muro del pianto, di non voltare mai le spalle all'altare, perciò si esce all'incontrario, cioè si esce camminando all'indietro. Anche mi ricordo sia al muro occidentale, ma anche per esempio le donne irachene che venivano, le profughe, andavano a fare la comunione e poi tornavano camminando all'indietro per non voltare mai le spalle al luogo santo. Questo è un'ulteriore sottolineatura del discorso sulla santità, che qui sembra essere amplificato al massimo in questo profeta Ezechiele. E poi mi è venuta da fare una considerazione in questi giorni proprio rispetto a quello che è stato detto del re, queste limitazioni dei poteri del re e la sua desacralizzazione, cioè il Tempio non appartiene a lui e qui ci sono invece i sacerdoti che si devono occupare della santità. Mi è venuto da pensare che la funzione del profeta è quella sempre però di intervenire. Questo non è un assoluto, ma è la risposta a un problema puntuale di quel tempo. Ai tempi di Gesù sono i sacerdoti che hanno preso troppo potere. Quindi Gesù, casomai, è contro la classe sacerdotale che si è arrogata. Cioè ogni generazione ha il suo profeta per i suoi rischi, non è che questo è un assoluto per sempre, vale quando il re ha usurpato, ma anche i sacerdoti usurperanno i loro poteri e quindi avranno dei profeti che li rimproverano.
Sparisce il potere dei sacerdoti dopo la distruzione del Tempio del 70.
No, io parlo prima della distruzione. Ci sono degli interi movimenti contro il sacerdozio di Gerusalemme che è corrotto e sono movimenti in un certo senso profetici. Anche il Battista, possiamo dire.
Sì.
La purità lui la va a fare nel deserto, la purificazione del popolo.
Dico una piccola cosa, noi leggiamo, no? Che il principe sarà come loro, farà come loro. Però c'è questo particolare del fatto che c'è un'azione che lui può compiere se vuole compiere spontaneamente un sacrificio, lì lui ha facoltà, gli viene aperta la porta, però viene precisato farà come fa di sabato, che vuol dire che comunque c'è un limite, lui ha questo momento in più in quanto principe, ma sono comunque sempre i sacerdoti che offrono e lui rimane sullo stipite, non va oltre.
Non può attraversare la porta, può sì, solo vedere.
Sì, però c'è un privilegio, ma c'è un limite anche sì, in questo privilegio.
Certo.
Io ci sentivo anche altre due cose. Una è uno sguardo particolare di Dio sul popolo, un'attenzione al popolo, quasi a custodirlo, a difenderlo, e una dignità davanti a Dio sia delle uguali, sono il popolo davanti a Dio, si direbbe che entrano, escono nello stesso modo, per sottolineare che c'è un'uguale dignità. E anche per i sacrifici mi aveva colpito che nel brano precedente desse anche la misura, ogni 200 pecore di prenderne una, e quindi è come una difesa del popolo da usurpazioni, da prevaricazioni nei confronti del popolo, un'attenzione particolare, mi sembrava bello. E questa sottolineatura della dignità del popolo, e l'altro che la terra è di Dio e no, il principe non ne può disporre, e quindi anche per questo ha disposto il Signore la distribuzione, lui non può cambiare, e quindi anche in questo senso una protezione della terra, perché la terra è di Dio.
Mi viene da richiamare quello che emerge molto bene nel capitolo 40 e gli altri capitoli successivi, della concezione che Ezechiele, in questo, in piena continuità con la concezione della sacerdotale che troviamo anche nel libro dell'Esodo, quando si parla della tenda, cioè l'idea che Dio abita effettivamente nel Tempio. E perciò da questo devono discendere molte precauzioni, e molte separazioni e una continua attività di purificazione, sacrifici. Qui si parla dei sacrifici obbligatori che il principe deve pagare lui, deve sostenere lui. Poi ci sono i sacrifici volontari, è un altro discorso, ma i sacrifici obbligatori. L'idea cioè che Dio abita effettivamente nel Tempio. Poi su quello ci sono naturalmente precisazioni, ci sono discussioni, non è proprio Dio che abita nel Tempio, ma il suo nome. Ecco, però l'idea è di una vera presenza. Dio ha il suo trono, l'arca, non si sottolinea in questa letteratura che l'arca è semplicemente il contenitore della parola, dei comandamenti. Si sottolinea che l'arca è lo sgabello dei piedi dove appoggia la presenza di Dio. Accennavamo già che c'è una concezione diversa, addirittura dentro l'Esodo, anche se poi è inclusa, e in altri testi, nel Libro dei Numeri, che può essere indicata come una concezione profetica, dove Dio non abita nel Tempio, nella dimora, ecco, nella tenda. Dio scende per parlare con Mosè, la tenda è fuori dall'accampamento, Dio non sta in mezzo all'accampamento, ma sta fuori. Tutti possono andare là, non si parla di sacrifici, non si parla di sacerdoti. Ricorderete che ci sta Giosuè là, che sembra che abiti lì. Giosuè non è un sacerdote, non è un levita. Non c'entra neanche con i leviti, con Mosè. è un'altra concezione completamente diversa, in cui Dio non abita, Dio sta nei cieli, il suo trono nei cieli, non abita sulla terra. Però si comunica, parla col profeta, parla con Mosè come a un amico faccia a faccia. È un'altra idea che serve a richiamare questo per sottolineare la differenza e quindi l'importanza di queste affermazioni, come dicevate anche poc'anzi, la rivoluzione di Ezechiele è che soltanto alcuni sacerdoti, soltanto uno dei clan sacerdotali ha il diritto di avvicinarsi alla presenza di Dio e neanche di entrare. Non si può dire che, io credo che un argomento è silenzio, come si dice, cioè a partire dal fatto che non se ne parla, è un argomento sempre rischioso, è chiaro, non ne parla, del sommo sacerdote non parla, la festa non parla della Yom Kippur, non parla dell'espiazione in cui il sommo sacerdote è l'unico attore e solo lui agisce, fa tutto lui e lui entra nel santo dei santi, sappiamo come dice anche la lettera agli ebrei, lo richiama eccetera, sicché non ne parla, però non è detto a mio parere insomma che lui sia contrario, non lo so questo, perché non ne parla, ma certamente è soltanto i sacerdoti figli di Sadoc, abbiamo visto, che possono accedere a questo, quindi sono loro che assumono, siccome il centro di tutto è la presenza effettiva di Dio, qui si stabilisce un legame molto forte fra i saduciti, i sacerdoti saduciti e tutto ciò che discende, perciò il re, la regalità viene emarginata, viene ridotta, eccetera. Mi sembrano conseguenze queste. E anche tutto il problema della terra fino a questo punto, che è sempre richiamato anche nel testo di oggi, si basa su un'enorme rivoluzione, cioè i sacerdoti possiedono terra, tutta la terra che è del Signore, tutto attorno, significa dei sacerdoti in concreto. E tutte le offerte che vengono fatte vanno ai sacerdoti. Quindi anche il possesso della terra, che prima era escluso. Prima con lo stesso argomento, cioè che la terra è del Signore, e i sacerdoti, cioè i leviti, erano esclusi dall'eredità della terra. Adesso con lo stesso argomento, significativo mi pare, hanno stabilita la proprietà, che è la proprietà che circonda tutto, anche il re sta oltre, e anche la città sta fuori, circonda tutto, è naturalmente una visione ideale, però è un vero programma politico, un vero programma strutturale, cioè la visione è ideale, il linguaggio è ideale, ma quello che vuol dire è molto concreto nell'idea di Ezechiele, appunto, si stabilisce l'indipendenza dei sacerdoti, saduciti e anche i leviti, dal re e dal popolo anche. L'indipendenza. Chi possiede è indipendente. E anche i possessi del re, vedevamo, sono in questo senso. Il re ha ampi possessi in modo da evitare che, per esercitare il suo potere, vada a prendere il possesso degli altri. E così, insomma, mi sembra che ci sia questo aspetto importante, insomma. È interessante la sottolineatura che faceva anche Sara prima, e ogni tanto torna fuori al versetto 20, no? La preoccupazione di distinguere bene il santo o il sacro dal profano, da ciò che è normale, da ciò che non è. In modo che non si comunichi, qui traduce la consacrazione, quando traduce consacrazione è lo stesso termine, santità, per non comunicare la santità al popolo. Mi pare che qui emerga, in questi passi, il senso originario, che si è poi molto arricchito, del concetto di santità nella scrittura, nella Bibbia ebraica. Il concetto di santità è il concetto di una, è una potenza, è una potenza immensa, ecco, è una potenza creatrice, la potenza del creatore, ecco, la santità, e anche effettivamente proprio per questo una potenza di vita, naturalmente, ma proprio per questo è anche una potenza molto pericolosa da accostare, è una potenza che può essere anche distruttiva. Nessuno può vedere, ecco, può essere alla presenza e vivere. È un miracolo. Il mondo antico, il mondo cioè che si riflette, mi sembra, in questi testi, ecco, del Pentateuco, si stupisce che uno abbia potuto ascoltare la voce di Dio. Questo è lo stupore. Come può, ecco, ascoltare? Ricorderete al Sinai, tutto si gioca su questo, cioè che viene fondato il profetismo come mediatore della parola di Dio, perché ascoltare anche solo la voce di Dio è insopportabile. Va bene per i 10 comandamenti, ma finisce lì. Finisce lì perché si muore. La santità è una presenza talmente diversa da quella umana, da quella creaturale, che è insostenibile, ecco, se non c'è una disposizione, se non c'è una preparazione, se non c'è una consacrazione. Perciò i sacerdoti in qualche modo sono consacrati, ecco, e quindi possono sopravvivere vicini alla presenza. Qui non si deve comunicare ad altri questo, perché è pericoloso. Ecco, raccogliamo le nostre intenzioni, le nostre preghiere per il mondo, per la Chiesa. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, oh Signore. Preghiamo per tutta la Chiesa, perché il Signore Dio la rivesta della sua santità, conformandola sempre più all'immagine del suo Figlio Gesù. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per tutti i bisogni dell'umanità, invocando innanzitutto la pace, perché i popoli camminino su vie di collaborazione, di riconciliazione, di pace, perché cessi la corsa agli armamenti, perché le ricchezze vengano distribuite in modo equo. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per quanti sono nell'afflizione, nel dolore, nella povertà, nella miseria. Preghiamo perché il Signore susciti accanto a ciascuno un angelo di pace e di consolazione. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per la nostra comunità, per le comunità sorelle, per quanti vivono accanto ai luoghi, ai nostri monasteri, perché tutti possano godere della grazia che ogni giorno ci viene concessa nell'Eucaristia e nella lettura delle Sante Scritture. Per i bisogni di ciascuno, preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per i nostri fratelli e le nostre sorelle in Medio Oriente che oggi incominciano il cammino quaresimale, perché si possa giungere all'unità fra la Chiesa d'Oriente e di Occidente, Pasqua in un'unica data. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo anche per tutte le persone che si affidano alla nostra preghiera, per i bisogni di ciascuno, e anche per quanti ci fanno del bene in tanti modi. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Ecco, una preghiera per quanti noi ciascuno di noi ha nel suo cuore, nella sua storia, tante persone conosciute, con le quali si è stretto anche profonde amicizie e che magari sono state un po' con esperienze interrotte, ma rimaste vive dentro di noi, per ciascuno di loro, perché il Signore su ciascuno abbia uno sguardo di amore, di misericordia, di attrazione verso sé, e perché anche noi nella nostra liturgia possiamo esprimere con questa intercessione il nostro sacerdozio comune. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Mio fratello Francesco, che oggi compie gli anni, voglio pregare per lui, per la sua famiglia, perché il Signore lo benedica, lo faccia crescere nella sua bontà, che già è tanto grande, e nella sua generosità. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Vorrei ancora pregare per Papa Francesco, per la sua voce di pace, perché emerga la volontà di pace che c'è nei popoli contro la cappa di insipienza, di totale follia di tutti quelli che ci guidano e che vogliono e spingono verso la guerra. Preghiamo. Ascolta Dio la nostra preghiera ed esaudiscila per Cristo nostro Signore. Amen.